Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati anche per questo giovedì, ultima puntata per quello che riguarda il giovedì di Punto Biancorosso, che come sempre è condotto da Daniele Tittarelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Bentornato Daniele, complimenti oggi sul Corriere Adriatico, sicuramente avrete letto il pezzo di Daniele relativo alla presenza ieri del presidente dell'Anconitana Stefano Marconi qui da noi, e non solo Stefano Marconi ma all'interno del nostro programma di il mercoledì, DJ Biancorosso, Giuliano Santinelli, direttore sportivo, ma tutti coadiuvato da Roberto Cardinali. Insomma, ieri ci abbiamo provato a estorcere qualche news da parte del presidente.
Complimenti Radio Tua per aver chiuso alla grande l'ultima puntata di DJ Biancorosso con due personaggi di spicco come il presidente Stefano Marconi e il DS Giuliano Santinelli. Ci abbiamo provato, ma evidentemente ancora non ci sono notizie ufficiali da poter dare in pasto ai nostri tifosi. La società sta lavorando, sta attuando i sondaggi, soprattutto in questo periodo, per poi prendere decisioni definitive in primo luogo per quanto riguarda l'allenatore, poi da lì si partirà per l'allestimento del prossimo organico.
Tante le supposizioni, tante le domande, chi chiedeva se questo potesse essere l'allenatore giusto, se quel giocatore che gioca, non so, ne butto lì uno a caso, nel Val di Chienti poteva essere un giocatore interessante, se invece era quello del Tolentino, insomma, ognuno sta tirando l'acqua. Sono tutti tale scout, cioè i nostri ascoltatori, i nostri tifosi dell'Ancona sono tale scout e quindi spaziano in tutte le categorie per quello che riguarda il calcio dilettantistico.
Ma il talent scout migliore, quello che mi ha impressionato più di tutti, è chi ha chiesto al DS Santinelli se potesse interessare Magnani del Valfoglia, perché non so quanti conoscano Magnani del Valfoglia, quindi quello che più mi ha colpito è stato, per quanto riguarda appunto i giocatori richiesti, è stato quello. Evidentemente, insomma, era presente, era tra i pochi presenti a Rio Salso, oppure si ricordava la gara dell'andata.
E com'è questo giocatore, visto che tu lo conosci?
È un giocatore che Anconitana non prenderà mai, perché è un 99, quindi non è più un under, non è né esperto né un under, e quindi non rientra nei profili che l'Anconitana potrebbe prendere, ma non per qualità non eccelse, ma soprattutto perché è un giovane, non più giovane per questi regolamenti, e quindi difficilmente l'Anconitana si orienterà verso questi tipi di giocatori.
Ma visto che la società tanto non ci ascolta, che il presidente tanto meno perché è in viaggio per Milano, tu un'idea di chi potrebbe essere diciamo una rosa papabile di candidati per quello che riguarda la guida tecnica, te la sei fatta?
Ma
supposizioni, diciamo.
Di nomi se ne fanno tanti in questi giorni, da Paci a Fenucci a Senigallesi, chi più ne ha più ne metta. C'è stato anche Renzo Tasso tra i papabili, insomma, che la piazza faceva, senza dimenticare illustri ritorni di chi c'è stato da calciatore come Massimo Gadda. Di nomi ce ne sono tanti, ma la società ancora non si è mai sbilanciata, sta facendo le sue valutazioni, sta sondando i profili giusti, e quindi secondo me tutto può essere possibile.
A parte Lombardi, ieri è stato tirato in ballo anche Sauro Trillini.
Se si va sui profili anconetani, io non allora a questo punto metterei anche e soprattutto Gianmarco Malavenda, che ad Ancona ci ha giocato, ha fatto il team manager, ha fatto l'assistente tecnico di Cornacchini, il cuore biancorosso.
Ma ha fatto bene Marina.
Conosce a menadito l'eccellenza, perché con la Biagio Nazzaro ha vinto una Coppa Italia, l'ha portata alle finali nazionali perdendo solo l'ultimo spareggio. A Marina, con rose, ecco, non certo milionari, ha ottenuto due salvezze. Quindi se si va su quel tasto, sul tasto dei tecnici locali, allora a quel punto metterei anche un nome che non ho mai sentito nominare, ecco, tra specie tra i tifosi in queste ultime settimane, perché Malavenda, anconetano doc, conosce a perfezione, si dice spesso, no? Approfondiamo i profili eventuali di gente che conosce la categoria, lui la conosce benissimo, e i risultati da giovane tecnico, perché allena da 2-3 anni, parlano a suo favore.
Allora, ovviamente gli argomenti l'avete capiti, saranno questi quelli che verranno sviscerati in questa puntata. Non possiamo fare altro che continuare sulla scia che abbiamo intrapreso. Poi ti chiederò un po' che cosa diavolo sta succedendo intorno a noi, perché mi pare che ci siano una serie di società che stanno rischiando di tirar giù le serrande, ma in maniera brutta. Anche una in particolare che forse pensavamo di incontrare nella prossima stagione, invece voci di corridoio danno che dalle parte maceratese qualche rivoluzione in maniera pesante che stia arrivando anche in quella casa. Però non te lo chiedo adesso, te lo chiedo dopo, perché adesso andiamo in pubblicità, così tu vai subito con il tuo taccuino mentale e mi puoi sciordinare un po' di situazioni che sappiamo ci sono attorno, tra chi sta scendendo dal calcio professionistico, chi sta lottando in Serie D per cercare di rimanerci, ma che probabilmente verrà risucchiato. Insomma, c'è non sarà la prossima stagione, una stagione come tutte le estati, non sarà una cosa tranquilla, ma forse per la prima volta, no, tolgo il forse, per la prima volta non ci riguarda direttamente.
Esatto.
Magari ci potrebbe riguardare sotto qualche nome che potremmo andare a pescare. 334 35 20 488, ultima puntata del giovedì di Punto Bianco Rosso con Daniele Tittarelli.
Punto Bianco Rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
334-35-20-488 è il numero magico per interagire con noi qui sulle frequenze di Radio Tua. Come ogni giovedì con Daniele Titarelli si parte, ovviamente rimanendo in campo, ma rimaniamo dal lato degli sponsor, da chi si è subito battuto fin dall'inizio per il rilancio del calcio anconetano, per evitare che ci fosse quell'anno di buco, quell'anno che sarebbe stato traumatico e che ci avrebbe condannato sicuramente intanto a ripartire dalla terza categoria, non c'erano santi, ma probabilmente anche ad
a meno che non si rilevava il titolo magari di qualche squadra sì. anconetana tipo Portuario.
No, un'altra volta, poverenti, abbiamo già dato, io penso
no, era come la Maceratese, ripartire sì. dall'Elvia Recina, l'unico modo per ripartire
dopo ne parleremo della Maceratese,
dopo l'anno sabbatico.
Esatto, ha fatto l'anno sabbatico, era meglio forse che anche loro lasciavano in pace, vabbè, dai, dopo ne parliamo. Però abbiamo con noi il dottor Marco Gnocchini, a cui diamo il benvenuto, il grandissimo ritorno sulle frequenze di Radio Tua.
Buonasera a tutti.
Buonasera Gnocchini.
Alla presidente di Ancona Prometeo, per quello che ci riguarda, Prometeo Extra di Ancona, e quindi Prometeo, già lo sapete l'azienda, l'abbiamo più volte caldeggiata, l'ho sentita anche tra le altre cose tra i nostri sponsor, perché la Prometeo è anche sponsor di questo programma, quindi ha permesso anche di offrirvi la presenza giornaliera, che non è poca cosa, di Punto Biancorosso, nonché tutte le radiocronache, quindi sempre un grazie all'azienda che ha creduto anche in noi.
Ha sempre creduto nell'Anconitana e in chi racconta le gesta dell'Anconitana. Buonasera Gnocchini, dicevamo di questa iniziativa in occasione dell'ultima partita stagionale dell'Anconitana sabato scorso, finale del titolo regionale, quando prima della partita ha consegnato una medaglia, una targa al presidente Stefano Marconi, dove c'era scritto: dal territorio e dalla passione nasce sempre un'energia straordinaria. Grazie presidente per aver fatto ripartire il calcio ad Ancona. Questo era il contenuto della targa. Quindi abbiamo voluto fortemente la sua presenza per raccontarci le motivazioni che l'hanno spinta a dare questa targa al presidente Marconi e soprattutto il suo giudizio dopo questo anno e mezzo di percorso, quasi due anni, della nuova Anconitana.
Sì, anzitutto le motivazioni sono quelle di oltre che di voler dare un riconoscimento a chi ha messo i soldi, ma soprattutto la faccia su questa avventura, in quella situazione che prima ricordavate, e ha permesso in questi quasi due anni di far ripartire il calcio ad Ancona, e quindi mi sembrava un fatto, insomma, anche di giustizia, insomma, riconoscere quello che è stato fatto e il modo in cui è stato fatto, ma soprattutto però è un segnale per diciamo farci prendere consapevolezza che questo è comunque un punto di partenza, non è un punto d'arrivo ovviamente la situazione in cui siamo, cioè siamo ripartiti, abbiamo fatto due anni praticamente di traversata nel deserto, in una situazione, diciamo, soprattutto psicologica che non è stata difficile da digerire, da portare avanti, ma adesso appunto è il momento di ripartire, adesso che siamo ripartiti è il momento di andare avanti e cominciare a sostenere, per quanto ci riguarda, gli sforzi economici e sportivi che già sta facendo il presidente Marconi, e cercando appunto di allargare un po' l'area di riferimento della società, cercando appunto in poche parole, in parole più semplici, di dare un sostegno, trovare qualcuno che dia un sostegno a questo progetto che è partito molto bene, mi sembra, e che oggi però appunto ha bisogno di qualcuno che possa consentire all'Anconitana di ritornare nelle serie professionistiche. Questo l'ha detto in maniera molto chiara Marconi, e questo mio questa targa che ho voluto attribuirvi come riconoscimento vuole essere anche un tasso nello stagno, appunto, affinché appunto nessuno rimanga assuefatto in questa in questi successi che potevano sembrare semplici, ma che in realtà nel calcio nulla è semplice, voi mi insegnate, ma che adesso appunto devono crescere e devono soprattutto far ritornare appunto l'Anconitana, ripeto, nelle categorie che contano.
Arriva per lei subito un messaggio da Luchino che scrive: ciao da Luchino, un saluto all'amico Marco Gnocchini, grazie da un tifoso ad un vero tifoso, e ora una cenetta con chi sei tu.
Grazie, saluto Luchino che è sempre molto carino.
Tornando al nostro discorso, come giudichi il rapporto tra l'Anconitana e l'imprenditoria locale, sicuramente iniziato dopo le vicissitudini del passato con una certa freddezza, ma poi con il trascorrere dei mesi, visto il buon lavoro effettuato dal presidente Marconi e dai suoi collaboratori, l'imprenditoria è tornata a riavvicinarsi all'Anconitana, ma c'è ancora strada da fare.
Sì, cioè è tornata a riavvicinarsi perché è stata fatta un'opera, diciamo, da parte della società, un'opera molto, molto silenziosa e anche sotto traccia. Io ho anche assistito a alcuni incontri con imprenditori, con realtà locali, per ridare un'immagine al brand Anconitana, che l'aveva perso clamorosamente, vergognosamente anche per certe cose che sono avvenute nel passato, e quindi non trovava la stima, non si trovavano persone che si avvicinavano appunto al calcio, all'Ancona Calcio e oggi all'Anconitana. E invece appunto quello che è stato fatto, la serietà, i comportamenti, le persone che sono state scelte, mi riferisco soprattutto ai collaboratori del presidente, lo staff tecnico, lo staff societario, hanno dato l'idea di un qualcosa di nuovo anzitutto, ma soprattutto di un qualcosa di serio, e che trovava un riscontro negli sportivi, nella città tutta. Insomma, basti pensare alla presenza allo stadio, al calore dei tifosi della curva, e anche al rapporto con l'attenzione che ha avuto le istituzioni che hanno accompagnato questo percorso dall'inizio, con vicinanza e con tutte le possibilità che appunto sono consentite alle istituzioni per poter sostenere il calcio d'Ancona. Ecco, tutti ingredienti che servono per far adesso decollare questo progetto.
E aspetto positivo nel lavoro effettuato dalla società sotto questo profilo, anche l'essere entrata di prepotenza nella scuola, con collaborazioni, con sinergie, con iniziative, sì. Quindi a dimostrazione, insomma, che lo sguardo è rivolto ai giovani, alle famiglie, per far crescere l'attaccamento di tutti, della città, nei confronti di questi colori, sì, per farli emergere.
Assolutamente, cioè, tutto quello che è stato fatto, almeno a mio parere, nella direzione di riavvicinare il calcio, l'Anconitana, i colori biancorossi alla realtà più profonda, la realtà più, diciamo, legata al mondo giovanile della nostra città. E quindi nelle scuole, l'iniziativa allo stadio con le scuole, e riaprire appunto la scuola calcio, coltivare il settore, un progetto, diciamo, relativo al settore giovanile, i successi da juniores, insomma, sono tutti segnali di un entusiasmo, di un modo di fare calcio che ancora, insomma, ci eravamo un po' dimenticato negli ultimi tempi, e che appunto rappresentano un presupposto per poter poi far partire quel progetto che si diceva prima.
E in vista della prossima stagione ci sono altri nuovi progetti molto interessanti, molto importanti, tra cui la rifondazione del settore giovanile. Quest'anno c'è stato il primo passo con la creazione dell'Under 19, che ha ottenuto ottimi risultati vincendo il proprio girone. L'anno prossimo si ripartirà dai primi calci, quindi dalla scuola calcio, e conseguenza anche della riqualificazione del Dorico, che tornerà ad essere la casa dell'Anconitana.
Sì. Esatto, quest'ultima aspetto mi sembra centrale, no? Strategico, per il, abbiamo detto più volte anche i vostri microfoni, è stato detto da più parti, insomma la rinascita del calcio passa dal Dorico, che deve diventare appunto la casa dell'Ancona, la casa dell'Anconitano, la casa degli anconitani, deve tornare ad essere, se non potrà più essere, mi auguro, lo stadio di Ancona, perché mi auguro che l'Ancona arriverà, l'Anconitano sarà arrivata a categorie che non lo consentiranno, ma che diventi appunto il campo sportivo dove si allena, dove cresce l'Anconitana, i giovani, e dove appunto si può parlare veramente di casa dell'Anconitana finalmente.
A suo giudizio il tessuto imprenditoriale continuerà a sostenere l'Anconitana anche in modo più fattivo, proprio anche attraverso la creazione di un nuovo settore giovanile, che quindi può spingere nuovi investitori ad avvicinarsi?
Sì, ritengo che l'attenzione io la vedo crescente, quindi, e la stima soprattutto crescente da parte dell'imprenditoria anconetana, e penso che oltre l'imprenditoria anconetana, il prossimo anno che saremo in eccellenza, poi mi auguro in altre categorie nei prossimi anni, oltre all'imprenditoria anconetana, secondo me bisogna guardare anche, come diceva giustamente in un'intervista Paolo Giampaoli, bisogna guardare alla provincia dove ci sono realtà imprenditoriali importanti legate allo sport, interessate allo sport, con cui Ancona deve fare inevitabilmente una sinergia, e che potrebbero appunto rappresentare dei partner veramente, diciamo, decisivi per Marconi per far decollare questo progetto.
Parlano anche i tifosi, che scrivono: speriamo che in futuro qualche sponsor aiuti la società a coprire la curva nord, sarebbe magnifico. Quindi i tifosi guardano avanti anche alla riqualificazione del Conero con la copertura della curva. Primo passo sarebbe già quello di tornarci, magari, il che significherebbe di essere tornati in categorie consone all'Anconitana.
Sì, poi quei progetti possono essere tanti nel momento in cui si incominciano ad annellare dei successi uno dopo l'altro, e appunto ad allargare la base societaria, e dopo anche la copertura è un'idea che era stata presa in considerazione anche dalla nostra azienda in passato per quanto riguarda poi i pannelli solari, il fotovoltaico, questi progetti, diciamo, che sono collegati a questi progetti. Purtroppo le cose sono andate in maniera differente, ma sono tutte idee che non sono affatto, diciamo, campate per aria, quelle che ha preso il tifoso.
Tornando al discorso invece riguardante la squadra, quest'anno insomma gli obiettivi iniziali sono stati perseguiti con la vittoria del campionato di promozione e con la conquista della Coppa Italia, quindi due stagioni sono andate per il verso giusto sotto l'aspetto dei risultati, e adesso ci si aspetta un'altra stagione da protagonisti assoluti anche in eccellenza.
Sì, io sono assolutamente convinto che la società saprà allestire una squadra assolutamente all'altezza della categoria, e una squadra che sarà in grado di vincere anche l'eccellenza. Poi dopo, come dicevo prima, il calcio è sempre, le partite vanno giocate tutte e non è mai nulla, può essere dato per scontato, però quello che do, diciamo, non per scontato, ma comunque di cui sono assolutamente certo, è che la società farà una squadra fortissima, come si è detto più volte.
Francesco Viti scrive: dobbiamo vincere il campionato anche il prossimo anno, questo è un obbligo, insomma, per Ancona, per continuare alla scalata.
Penso proprio di sì, insomma, penso che questo sia l'obiettivo che si è posto Marconi e che dovrà essere realizzato. Insomma, noi dobbiamo cercare di stringerci più possibile, ancora di più, diciamo, intorno alla società, intorno alla squadra, e rendere questo ulteriore passaggio di categoria possibile. E certo che, appunto, come dicevo prima, niente è scontato, niente nel calcio le partite vanno giocate, le cose a volte non vanno come uno ha programmato, ma secondo me se continua questo tipo di lavoro anche per il prossimo anno avremo una squadra assolutamente all'altezza della situazione e in grado di vincere il campionato.
Da tifoso, da sponsor, da sostenitore della società, come giudica il lavoro di Nocera?
Ma io non sono mai entrato in questo, quando mi è stato chiesto da voi i giornalisti, le volte che appunto sono stato intervistato, non sono mai entrato in questioni tecniche. Insomma, io poi le partite le vado a vedere, ma arrabbio quando non vedo il gioco, quando le cose non sono andate bene. Sono stato soddisfatto quando le cose sono andate bene, ma io penso che non c'era fatto l'allenatore dell'Anconitano, noi siamo saliti di categoria, insomma, punto, e andiamo avanti.
Tornando indietro per capire quanto si è perso, ci sono città tipo il Modena che, vincendo lo spareggio domenica contro la Pergolettese, tornerebbero a distanza di un solo anno nella categoria che hanno lasciato, ed altre come Ancona, dove nonostante due campionati di fila vinti si è ancora distanti dalla meta del professionismo. Quindi gli errori del passato sono stati, considerando del poi, pagati a carissimo prezzo, anche oltre il dovuto.
Eh sì, da parte dell'Ancona sicuramente, da parte degli altri un po' di meno, però questo ormai è un discorso vecchio, l'abbiamo fatto tante volte nel passato, adesso mi sembra che ormai in tutti è venuta non la rassegnazione ma la convinzione che nessuno, dal momento in cui nessuno ci regala niente, allora le categorie ce le andiamo a conquistare una per una, anche se appunto questo ha un costo, diciamo, in termini di sforzo, di sostegno da parte dei tifosi, di attaccamento notevole. Insomma, una bella prova è stata per i tifosi anconetani passare, trovarsi in prima categoria, poi in promozione, adesso in eccellenza. Spero che dall'eccellenza poi si riparta appunto il prossimo anno, si torni in Serie B e poi vedremo appunto se riusciremo a dare una solidità a questo progetto e a permettere appunto di tornare tra i professionisti. Questo insomma deve essere l'obiettivo che si pone la città, non tanto la società. No, la società sta facendo il lavoro suo, quello che deve fare. La città deve porre la società nella condizione di poter poi tornare tornare la squadra biancorossa nelle categorie che contano.
Enrico Amato scrive: Marco Gnocchini, grande cuore biancorosso, mentre Luciano Gennaretti aggiunge: speriamo di risalire la corrente, forza anconitana.
Sì, io saluto Enrico che è un grande amico, soprattutto tifoso dell'Ancona, che non si è perso quasi nessuna partita quest'anno, quindi mi auguro il prossimo anno di gioire, anche il prossimo anno di tornare in Serie B vincendo il campionato.
Gianni Red vuole aggiunge: ma invece di riaprire la curva non si potrebbe riaprire la gradinata, che pure è scoperta, ma la partita si vede molto meglio e si sta sempre al caldo.
Sì, beh, queste sono considerazioni sicuramente degne di attenzione, e io immagino che la società, per il modo in cui si è comportata, si è relazionata con la tifoseria, cercherà di trovare le soluzioni più ragionevoli, appunto, che vadano nella direzione di soddisfare tutta la tifoseria, per tenerla appunto ancorata a questo progetto.
Sulla tifoseria anche quest'anno non si può dire niente, è stato un valore aggiunto con numeri importantissimi per la categoria.
Esatto, sì, cioè, no, io non credo che altre piazze dell'anno, non solo dei dilettanti in cui siamo stati noi, ma anche in Serie D o addirittura in Serie C, possano vantare un pubblico così numeroso e così caloroso.
E tra l'altro arriva anche un messaggio da Gianluca che scrive: un grande saluto a Marco Gnocchini, Gianluca.
Lo saluto anch'io.
per la prossima stagione. Abbiamo detto nuovo settore, inizio dell'attività nel settore giovanile, riqualificazione del Dorico, squadra competitiva anche per l'eccellenza. Cosa ti aspetti riguardo al mondo anconitana? Quale crescita ti farebbe maggiormente piacere vedere?
Quale crescita nel senso dal punto di vista?
Esatto, sotto il tuo punto di vista.
Cioè della squadra?
Di tutto, nel mondo anconitana. Quale ambito vorresti che sviluppasse ulteriormente? Quello degli sponsor, quello del vivaio, dell'impiantistica?
Secondo me da tutti questi punti di vista si stanno ponendo le basi appunto per un progetto serio, no? Dal punto di vista impiantistico, settore giovanile, pubblico, il rapporto con il pubblico, eccetera, e anche con gli sponsor. Però ecco, io mi aspetto una crescita da parte del sostegno delle forze imprenditoriali, non solo anconetane, ma della provincia anconetana, per trovare quel partner per il presidente Marconi che possa consentire all'Ancona di tornare appunto nel preprofessionisti. Ma questo deve essere un obiettivo che noi dobbiamo perseguire, parlo dico noi, ma per dire tutti i soggetti che sono in qualche modo oltre che interessati a che questo avvenga, che sono diciamo coinvolti nella società civile anconetana, dalle istituzioni alle forze imprenditoriali, ai professionisti, tutti quelli che possono in qualche modo adoperarsi per dare sostegno al progetto devono incominciare a lavorare, perché sin da ora il tempo c'è, abbiamo appunto una società che sta operando nella giusta direzione, però dobbiamo cercare di non lasciarla sola, perché questo è l'ultimo, forse l'ultimo treno che passa per riportare il calcio che conta ad Ancona. Se vanifichiamo il lavoro che è stato fatto da questa società, da Marconi, da Anconitana in questi due anni, non so se ci sarà un'altra occasione per Ancona. Insomma, quindi abbiamo sofferto questi anni, perché passare per queste categorie è stata una sofferenza immane, però continuiamo e cerchiamo insomma di dare forza. Quindi è questo, mi aspetto una crescita nel sostegno nei confronti della società, che è stato un sostegno importante ma comunque dimensionato alle categorie che l'Anconitana faceva. Adesso ci vuole un sostegno invece di altro tipo per consentire all'Anconitana di passare appunto dalla Serie D, dove spero che la porterà Marconi il prossimo anno, alle categorie superiori.
Bene, io ringrazio ancora una volta il presidente Prometeo Estra Marco Gnocchini, al piacere di riaverti di nuovo sulle nostre frequenze.
Grazie per avermi fatto intervenire in questa diciamo finale
di stagione.
Che ha visto ancora una volta Radio Tua presente dall'inizio alla fine, di giorno e di notte direi, come al solito, e quindi è un grazie che faccio per quel poco, per quel tanto che rappresento, lo sento di fare di cuore, perché veramente quello che fate voi non penso che abbia delle situazioni da altre parti che possano essere portate appunto a paragone. Grazie
anche delle belle parole, grazie Gnocchini
e un saluto.
Lasciamo allora il presidente Prometeo Estra, Marco Gnocchini, e intanto Riccardo ci scrive: visto che un progetto di copertura della curva con pannelli solari già esiste, non si potrebbe riprovare a proporlo unendo società, istituzioni e imprenditoria? C'è un progetto? Adesso facciamo un paragone arduo, vado sulla tua testata, dove scrive Daniele Tittarelli, che ricordo penna del Corriere Adriatico, che oggi ci ha dedicato anche uno spazio alla presenza del presidente Stefano Marconi ieri da noi, non c'è più qua, c'era comunque una... uno spazio dedicato a qualcosa che è successo giù a San Benedetto, che riguarda proprio...
Sì, che è stato indagato il sindaco per i lavori di copertura dello stadio, in particolar modo della curva, con pannelli fotovoltaici.
Proprio a pennello la risposta che è successo, che poi tra altre cose noi l'abbiamo detto all'epoca, che era stato trasformato in una bomboniera bellissima, con tutto lo stadio coperto, poi sono venuti fuori anche le magagne pratiche con i fari di illuminazione che risultavano troppo bassi perché erano coperti dai pannelli fotovoltaici, quindi l'illuminazione allo stadio era carente. Quindi tutta una serie poi anche di problemi che si sono concatenati uno dietro l'altro. C'è quel progetto, è vero, io mi ricordo che l'aveva tirato fuori Schiavoni, se non vado errato, all'epoca di Sergio Schiavoni si era uscita l'idea, quando era molto conveniente installare impianti fotovoltaici per la produzione, e c'era un bel margine. Poi i tempi sono passati e anche lì si rischia tanto. Anzi, adesso come adesso bisogna stare molto attenti ai pannelli che vengono installati, ci sono un po' troppi pannelli cinesi che ultimamente prendono fuoco e invece che creare un business creano molti ma molti danni, quindi attenzione ai rivenditori autorizzati e fatevi dare una bella garanzia scritta. C'era un messaggio che era arrivato, è rimasto parcheggiato perché dovevamo arrivarci pian piano, da Luca. Allora vediamo un po' dove era questo. Intanto il primo messaggio di Luca, che eravamo lasciato in parcheggio, diceva: buonasera, un ragionamento calcistico programmativo. Se la società, e sappiamo che è così, è convinta di non confermare Nocera da tempo, per quale motivo non hanno cercato e avanzato preaccordo verbale con nessuno ancora? Intanto non lo sappiamo se magari esiste un preaccordo, Luca. Poi, non diciamo che l'accordo scade il 30 giugno perché è ovvio che si lavora dietro le quinte, sempre nel calcio. Grazie.
Però bisogna anche tenere presente che, volenti o nolenti, l'Anconitana ancora fino a qualche settimana fa era in promozione. Quindi anche andando a cercare allenatori di grido o di categorie superiori, chiunque prima di magari lasciare la categoria dove si trova valuta come andrà a finire la sua avventura, se sarà confermato o meno. Non è più l'Ancona in grado magari in Serie C di programmare con netto anticipo, perché il professionismo comporta certi ragionamenti. L'Anconitana fino a qualche settimana fa era in promozione, quindi prima doveva vincere il proprio campionato e aggiudicarsi l'eccellenza, e qualsiasi contatto avesse avanzato con allenatori logicamente di grido, perché la piazza non può accontentarsi di allenatori senza un curriculum vero e proprio, qualsiasi allenatore magari di categoria superiore è impegnato nei propri campionati e cerca in tutti i modi magari di tenersi stretta la panchina che ha, quindi non è semplice fare questi accordi precedenti alla fine del campionato. Poi quando finisce i campionati, le varie panchine, i vari tasselli magari si liberano, possono sorgere e nascere dei contatti, ma farlo in anticipo a questi livelli non è semplice.
E Luca poi ci aveva mandato un altro messaggio, diceva, a proposito appunto copertura della curva eccetera, dice: pensiamo intanto alla tribuna in cui piove in caso di forte pioggia, compito del comune quello di intervenire, le condizioni del tetto sono indecenti.
Sicuramente al Del Conero qualche lavoro sarebbe da fare, qualcuno non è stato fatto negli ultimi anni, perché ricordiamo come era ridotto il Del Conero due anni fa al termine del campionato di Serie C, quindi anche in questo senso va rivolto l'elogio al comune per averlo quantomeno rimesso, per averlo reso presentabile con un manto erboso finalmente all'altezza dello stadio di cui stiamo parlando, anche di una tribuna tutto sommato abbastanza accogliente. Poi c'è tanto lavoro da fare, ma logicamente per uno stadio in gran parte inutilizzato, e ormai siamo a più di due anni, perché anche in Serie C comunque sia determinati settori venivano chiusi, non è semplice garantire una manutenzione a un impianto del genere, perché molte volte negli ultimi anni si è parlato, no, di un ritorno eventuale al dorico anche per le partite, perché mandare avanti un impianto sovradimensionato per le categorie in cui attualmente l'Anconitana gioca, ma anche se fosse in Serie C, abbiamo visto un'Ancona che è arrivata quarta tre anni fa in Serie C con non più di 2000 spettatori di media, quindi è un impianto sovradimensionato, non è semplice garantire la sua manutenzione.
Assolutamente. Ritornando ai nomi, Alessandrini sarebbe il top, guardate che campionato ha fatto Recanati.
Confermo, ma Alessandrini sarà confermato a Recanati, dove c'è una società anche lì solida, dove alle spalle c'è Guzzini. Quest'anno hanno raggiunto i playoff, sono arrivati terzi, hanno già programmato, confermando i capisaldi della prossima stagione, tutti gli uomini di fiducia di Alessandrini, vedi Pera, vedi Lunardini, vedi Nodari. E quindi torniamo al discorso di prima, se mai fosse nel mio dell'Anconità, stiamo parlando di allenatori che si tengono ben stretti i posti che hanno in categorie superiori.
Intanto, a proposito della copertura, Paolo mi fa notare Petocchi, la Kersfeld di Masselli, all'epoca avevano avanzato anche loro l'idea della copertura della curva e non solo, insomma, di coprire lo stadio, fare il famoso secondo giro e sfruttarlo per la produzione di energia elettrica solare. Come l'idea, insomma, ci sono state nei tempi, per quello che riguarda il Del Conero, non so adesso se dire per fortuna o no, che non sono andate poi a buon fine, perché magari chissà che cosa ci trovavamo, no, sopra la testa.
Anche il discorso degli imprenditori di investire per coprire uno stadio, cioè un conto è investire per coprire uno stadio in Serie B, in Serie A, è un conto investire per coprire uno stadio per giocare a questi livelli, quindi per chiunque diventa un investimento. Già, vabbè, stiamo parlando di cose avveniristiche, sì. Ma
oltretutto, Daniele, lì si coprono, cioè, una volta si coprivano, si fa anche adesso, ma prima si facevano proprio privatamente, si coprivano i capannoni, anche i dismessi, proprio per avere un'area, una superficie di produzione, perché il margine era enorme. Però spesso e volentieri poi ci siamo accorti che quei pannelli installati 15 anni fa abbondantemente e degradavano in maniera veloce, quindi la produzione scendeva a 80, 60, 40, tant'è vero che adesso ce ne sono tantissimi dismessi, perché la produzione del pannello è scesa sotto le soglie dell'utile, cioè la superficie non vale più per quello che è la resa, proprio perché erano fatti un po' maluccio, ma la tecnologia va avanti, si stanno inventando tantissime tantissime cose. Allora, a proposito di mercato, di nomi, eccetera, direi che questo potrebbe essere uno spazio che potremmo toccare con il nostro secondo ospite.
E in effetti l'abbiamo scelto apposta.
E quindi allora adesso andiamo in pubblicità, continuate a scriverci così, 334 35 20 480 88, e poi sentiremo con il nostro secondo ospite un po', io penso che Daniele lo stuzzicherà e ci farà sicuramente piacere intanto riaverlo sulle nostre frequenze e poi sondare un po' quello che è, come dicevo in apertura, la situazione del calcio marchigiano.
Biancorosso. Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Punto Biancorosso.
Eccoci che rientriamo, intanto vedo che state scrivendo, state mandando vari pensieri e poi dopo li leggeremo, ci fa piacere leggere quello che ci state scrivendo. Torna sulle nostre frequenze, è un piacere riaverlo con noi. E beh, abbiamo detto che avremmo parlato un po' in generale anche del calcio marchigiano, partendo da Ancona ovviamente, perché torna con noi mister Sauro Trillini. Ciao Sauro.
Ciao, ciao.
Buonasera Sauro, bentornato sulle nostre frequenze. Si è concluso il campionato di promozione con il traguardo che tutti si aspettavano, ovvero sia che l'Anconitana ha vinto con largo margine, 10 punti di vantaggio sulla seconda. Come giudichi tu, al di là della vittoria del campionato, la stagione dei biancorossi, in linea con le aspettative senza dubbio?
Ma ottima, perché comunque è stata un'annata dove mi ero sbilanciato all'inizio, ho detto che a gennaio i giochi sarebbero stati chiusi. Solo una grande vigor ha portato un po' così nel tempo una vittoria che era quasi scontata per blasone, per forza tecnica dei giocatori, staff tecnico e società. Quindi è slittato solo di qualche mese con un unico inciampo a Senigallia che ci poteva stare, però le aspettative sono state dimostrate alla grande.
Non so se hai visto la partita con il Val di Chianti, ti aspettavi questo scivolone proprio per un titolo comunque sia platonico contro una squadra che non era così quotata a inizio stagione, ma che nel suo girone ha preceduto Atletico Ascoli, Civitanovese, Maceratese e poi è venuto a giocare con grande personalità anche al Del Conero?
Ma, sicuramente fine stagione dai, per il valore così che comunque a perdere non ci sta mai nessuno, però sempre una partita che e andava fatta perché comunque bisognava onorarla e sicuramente gli stimoli non erano proprio uguali perché comunque Val di Chianti venire a Ancona sicuramente è un stimolo grande, giocare in uno stadio importante per l'Ancona è un po' così, dopo anche la vittoria di Coppa Macerata sì, poteva essere il discorso del triplete, però è un valore dai relativo questa partita.
Del tuo collega Nocera, che ha saputo lavorare anche a volte con pressioni importanti, penso che hai un giudizio positivo perché insomma sempre ha saputo tenere i toni moderati, misurati e ha condotto in porto la navicella vincendo tutto quello che c'era da vincere a parte il titolo regionale.
Ma posso solo, a parte che sono di parte, come collega, come conoscente di quello che aveva fatto il giocatore qui a Ancona, il capitano dell'Ancona, quindi trascorsi anche da giocatore, solo bene, e tra l'altro ho tenuto botta, conoscendo un po' il suo carattere, in certi momenti sono anche un po' sorpreso che,
esatto.
Per la sua diplomazia, non ultimo, in ultima intervista, insieme a Vittorio Capiano, quando ho tirato fuori anche il discorso della fede, che non tutti a microfoni aperti riconoscono, così è stato un bel gesto, un bel atto da parte sua, quindi vanno a lui tutti i complimenti possibili.
Si è magari spesso parlato di un gioco non sempre scintillante, non sempre brillante, tu cosa ne pensi al riguardo?
Ma dico che mi sembra che Allegri, che ha vinto 5 scudetti, è criticato sotto questo aspetto, quindi figurati. Ma parliamo una categoria dove molte volte trovi anche dei campi che non ti permettono, dai. Ho visto delle partite giocate insieme a Osimo dove era difficile, o correvi dietro il pallone o ti cioè dai, parliamo anche situazioni e parliamo della categoria della promozione. E comunque per quello che ho visto io non è una squadra che non ha cercato di giocare, certo in certi momenti contava anche il risultato e ricordiamo che la pressione di giocare qui ancora per tutti non è quella di giocare col Val di Chianti Ponti, con tutto il rispetto. Le situazioni cambiano, gli stimoli sono diversi, però c'è anche tanta responsabilità in più.
Si parla di movimenti riguardo alla prossima stagione, logicamente cambia la categoria, quindi cambierà anche l'organico, ma secondo te l'ossatura di questa squadra, hai spesso sostenuto che il campionato di promozione nei due gironi quest'anno era superiore a livello medio degli altri anni, quindi questa ossatura integrata con i giusti ritocchi è già abbastanza pronta per affrontare un'eccellenza da protagonista?
Ma io sì, ti confermo che avendo un po' seguito un po' le bighe della promozione nei due gironi, quindi parliamo anche Civitanovese, Maceratese, lo stesso Val di Chianti che ho visto, e di qua la Vigor, non mi sembra molto inferiore il livello rispetto alla media alta dell'eccellenza, per cui un campionato sarà il prossimo anno tutto da vivere, è chiaro, chi farà sforzi importanti, ma devono essere sforzi importanti, avrà sicuramente tante chance in più, altrimenti sarà un campionato molto equilibrato perché, ripeto, non ho visto grandissima differenza tra i vertici della promozione e i playoff dell'eccellenza.
Si parla, nel caso in cui dovesse essere sostituito Nociera, quale profilo, ma non dico il nome, ma qual è l'allenatore ideale per l'Anconitana? Una vecchia gloria che ritorna, una vecchia gloria da giocatore, oppure un profilo del tutto nuovo, un allenatore esperto di eccellenza? Quale sarebbe l'identikit giusto, al di là del nome?
Ma, sempre che Nociera non rimanga.
Esatto, perché, ecco, è ancora tutto da ufficializzare al riguardo.
Anche l'anno scorso mi sembra che la storia si è protratta fino a quella
25
famosa partita,
giugno,
fino a quella famosa partita con la Civitanovese,
e, no? Poi, e poi anche oltre, perché l'ufficialità c'è stata verso il 25 giugno.
Quindi, ripeto, il lavoro è stato fatto, è chiaro che a vantaggio di Nociera c'è l'esperienza comunque di saper gestire le componenti societarie, le componenti tecniche, sa dove toccare. Sotto l'aspetto così dei correttivi anche la rosa, e quindi è un uomo che ancora ha vissuto entrambe le fasi, sia da giocatore che da allenatore, e poi altri profili ci può star tutto, ci sta l'emergente, ci sta quello più esperto, e comunque non è facile allenare ancora.
Guardando ad ampio raggio ci sono gli spareggi ancora da ultimare, con una tra Vigor Senigalli, Atletico Ascoli e Civitanovese. Atletico Ascoli e Civitanovese si affronteranno domenica nella finale playoff del girone B, poi la vincente affronterà la Vigor Senigalli nello spareggio decisivo del 19 maggio. Secondo te, tra queste tre squadre, Vigor Senigalli, Atletico Ascoli e Civitanovese, chi ha più chance di raggiungere Anconitana e Val di Chienti in eccellenza?
Per simpatia, per aver allenato la Vigor. È stato un anno a Senigallia molto bene, quindi è una squadra che ho visto proprio contro Ancona, poi l'ho vista un'altra volta, è una squadra attrezzata, una squadra importante, con i giusti cambi davanti, perché comunque le alternative importanti per far goccia là, quindi sotto, per vari motivi, la Vigor metto.
Può essere un'incognita stare a riposo, come ha fatto la Vigor, tre settimane, ecco, rispetto a chi, come Atletico Ascoli o Civitanovese, avrà affrontato tre settimane di battaglie?
Quello sì, quello può essere un piccolo, anche un grande handicap, perché comunque queste altre mantengono solo in tiro, mantengono la concentrazione, l'attenzione, e lì deve essere bravo chiaramente Guiducci, non tanto a livello atletico, però a livello proprio emotivo, di far capire che comunque loro hanno meritato, non al pari dell'Ancona, ma un gradino sotto, di vincere questo campionato.
In eccellenza, anche lì domenica ci sarà la finale playoff Porto Sant'Elpidio Fabriano Cerreto, la vincente poi andrà agli spareggi nazionali. Chi vedi favorito?
Ma anche qui c'è il discorso più a breve, che comunque il Porto Sant'Elpidio, giocando con due risultati in casa, per quello che conta il fattore campo a questi livelli, comunque si troverà di fronte a una squadra che era partita per, non dico stravincere, però per vincere il campionato, e parlo del Fabriano. Se andiamo a guardare, ecco, forse loro sono un po' più freschi, perché comunque il Fabriano ha giocato ieri, e a questi livelli tre partite in una settimana sono un bello sforzo, e quindi il Porto Sant'Elpidio, avendo riposato, ai due risultati più un po' più di freschezza atletica, però sulla carta il Fabriano è un organico superiore.
Ti sorprendono i verdetti nella bassa classifica, dove la Biagio Nazaro dovrà vincere i play-out contro Atletico Alma per salvarsi?
Ma tutto il bene che voglio alla Biagio, e auguro di salvarsi, perché da lì ho iniziato. E sicuramente è una squadra che merita, forse mi sembra l'unica che da quando c'è l'eccellenza,
15 anni di fila, la portò quindi, proprio il presidente Stefano Marconi 15 anni fa in eccellenza, cioè rispetto a quando l'avevi allenata tu, è stata qualche anno in promozione, poi il presidente Stefano Marconi alla Biagio la riportò in eccellenza, e da lì 15
anni. No, forse lì, io sono arrivato proprio il primo anno d'eccellenza.
Esatto.
Dopo la riforma no, c'erano i signori Talevi, Falasca, i presidenti erano loro. Però era la riforma dei campionati, praticamente la promozione era il primo anno del nuovo campionato di eccellenza. Parliamo del 1991.
Esatto, poi riscese in promozione per qualche stagione, la riportò in eccellenza il presidente Stefano Marconi e da lì 15 anni di fila ha fatto l'eccellenza.
Sì, quindi è una delle storiche, quindi sarebbe un peccato rivederla scendere di categoria, dai.
Ottimo anche il lavoro di Gianmarco Malavenda a Marina con una squadra che si è salvata.
Con Gianmarco sfondi una porta aperta e me lo so portato in 2-3 squadre, quindi l'ho avuto l'ultimo anno qui ancora. Gianmarco merita questo ed altro, purtroppo forse un po' il lavoro lo frena per non ambire a qualcosa di più importante, però ha fatto anche quest'anno un capolavoro.
Quali sono i profili giusti per vincere l'eccellenza sotto l'aspetto dei giocatori? Sicuramente giocatori con personalità forte, perché tener botta in una piazza come Ancona non è uguale ad altri ambienti.
Ma qui Ancona devi amplificare il tutto, quindi la stessa squadra che può essere forte portata in un'altra realtà, parlo di una realtà un po' più tranquilla così, può vincere il campionato, portata Ancona e magari devi metterci qualcosa in più, perché comunque a cominciare dalle esigenze del pubblico che chiaramente non ha mollato mai, e quest'anno oltre non è stato solo il 12esimo, io parlo anche del 13esimo, 14esimo, ha fatto tutta la panchina il pubblico, perché l'Ancona ha giocato praticamente tutto l'anno in casa con un entusiasmo che, visti i trascorsi di quello che è successo, proprio un premio a questi tifosi va dato e dato merito, perché il popolo anconetano sicuramente non si è mai distaccato un attimo da questa realtà che è l'Ancona, quindi un plauso va soprattutto anche a loro. Devi allestire una squadra che non dico da interregionale, ma poco ci manca.
Bene Sauro, grazie.
Anche se l'ossatura è importante, quella che già c'ha, perché parlo di gente che ha tenuto botta quest'anno senza far noi, Marco Nunzio, Colombaretti, Lori, che sono l'asse portante di questa squadra. Mastro è un'eterna giovinezza, per cui ha fatto gol l'anno scorso, ha fatto gol quest'anno e sicuramente li farà il prossimo anno.
Quindi a tuo avviso si dovrebbe ripartire dall'ossatura costituita da Mastro Nunzio, Lori, Visciano, eccetera.
Parlo che comunque penso che ci sono giocatori che vanno al di là delle categorie. Lo stesso argentino mi sembra che ha fatto gol in prima categoria, l'ha fatto quest'anno. Sì, anche l'altro. Cioè, voglio dire, non hanno avvertito il salto di categoria, vuol dire che sono pronti anche a un'altra categoria, perché alla fine, ti ripeto, la differenza non è poi così diversa da promozione di eccellenza.
Bene Sauro, dicevo grazie per essere grazie. Stato con noi, grazie, ne approfitto grazie, grazie che ci sei tu e faccio un salutone e un abbraccio a Silvia.
C'è qualche problema, sì.
Che l'abbiamo già fatto nei giorni scorsi, ma se le merita sempre.
Sì,
io grazie. Sai che con la nostra Silvia, al di là di lui di là, che è stata dall'altra parte del vetro, che è una collega del Corriere Adriatico, quindi c'è un rapporto da collega, per me è un rapporto quasi da babbo figlia.
Ti ringrazio, lo so.
E quindi è tutto un altro rapporto che ho con la tua Silvia. Grazie,
grazie Stefano, grazie. Ciao. Grazie a tutti, ciao Daniele, buonasera a tutti.
Ciao. Lasciamo Sauro Trillini, mister Sauro Trillini, tanti messaggi che ci avete mandato per quello che riguarda il vostro Toto giocatore, Toto mister. Ritornando alla copertura dello stadio, questo amico ci scrive: ma è possibile mai che in tutto il mondo civilizzato gli stadi sono coperti e accoglienti e solo in Italia i tifosi devono essere costretti al freddo e alla pioggia?
Questo è un discorso più ampio, insomma, sul quale torneremo.
Forse deriva anche dal fatto della vetustà degli stadi,
esatto,
italiani.
Esatto.
Perché quelli nuovi sono concepiti completamente in maniera differente. Una volta lo stadio...
Sono molti pochi quei nuovi, gli ultimi, la maggior parte degli ultimi sono stati fatti all'epoca d'Italia 90.
E ricordiamoci che adesso si inizia a parlare di stadi di proprietà. Fino a qualche anno fa era una cosa impensabile ragionare che uno stadio potesse essere di proprietà di un privato. proprio la mentalità che doveva essere modificata. Poi se sei uno dei vecchi, se non lo so, non è un'offesa dei vecchi, attenzione, ma se sei uno dei vecchi come il sottoscritto, insomma di quelli che girovagavano all'interno dello Dorico, se ti ricordi, al Dorico c'era il cemento. Quindi lo stadio era costruito con la possibilità di mettere le terga sul cemento, tant'è vero che si vendeva il pezzetto di polistirolo a mo' di cuscino da mettere nel fondo schiena, perché quella era la concezione, cioè lì non potevi far danni perché non c'erano seggiolini da lanciare o a cui dar fuoco, si usava il cemento e quindi chi arrivava doveva soffrire, stava a prendersi l'acqua in curva o in gradinata, quello che era, ma rigorosamente allo scoperto, cioè lì era. Poi dopo il modo anche di seguire la partita è cambiato, è evoluto, quindi giustamente adesso ci si chiede la poltroncina, ci si chiede lo stadio coperto, sono tutte cose che servono per portare pubblico allo stadio, perché adesso il pubblico è più esigente e c'è la guerra con le televisioni, con la possibilità di vederlo comodamente dalla poltrona, con la bibita in mano, al caldo.
Lo stadio ideale è quello di accogliere le famiglie, quindi a 360 esatto. gradi, non solo per l'avvenimento sportivo in sé per sé, ma anche per tutte le attività collaterali che possono catalizzare al proprio interno.
È quello che arriva dal mondo anglosassone,
bambini,
che,
donne, eccetera.
Che di Brexit o non Brexit intanto si vanno a disputare una finale fra di loro, fra conterranei, e gli altri stanno a guardare. Un motivo insomma di crescita anche lì ci sarà. Gianni Red Bull ci scrive: la scelta dell'allenatore per il prossimo campionato è fondamentale, quindi non si può sbagliare assolutamente.
Ma finora non si è sbagliato mai l'allenatore nella gestione Marconi, perché sia Marco Lelli che Francesco Nociera, a mio avviso, hanno fatto e parlano per loro i risultati, ottimi lavori, quindi hanno saputo gestire gruppi forti messi a disposizione dalla società. Quindi se la società è forte, poi di conseguenza l'allenatore saprà, avendo le spalle coperte, un organico che sarà sicuramente competitivo, a mio avviso sposta poco la scelta dell'allenatore. Logicamente un allenatore, stiamo parlando tutti di curriculum, però un profilo piuttosto che l'altro sposta poco se la società programmerà bene e metterà all'altezza un organico forte.
Gianluca propone: Paci sulla panchina dorica ci starebbe bene.
Paci si è appena lasciato dal Monte Giorgio dopo due stagioni, ma penso che sia in odor di fermana, quindi è un allenatore quarantenne, lanciato, fatto bene in questi due anni, non penso che scenda in eccellenza. Poi tra l'altro ieri il presidente Marconi, magari per depistare chissà, ha detto che non interessa questo nome proprio alle nostre frequenze,
anche perché era arrivato un messaggio di Paci in direzione di un'altra.
Però ecco, ritengo
società.
Che sia in odor di fermana, quantomeno abbia una possibilità di
rimanere in zona, tu dici. Luca che ti dà ragione, è giusto quello che ha detto Daniele, ma magari chi lo sa, magari hanno bloccato già qualcuno. Intendevo che sarebbe stato opportuno giocare d'anticipo visto che si era deciso di congedare Nociera.
Ma magari qualche sondaggio è stato effettuato, però per l'ufficialità, per bloccare qualcuno, secondo me ci vuole un po' di tempo.
Grazie ragazzi, ancora non c'è una piena ripresa, guarda un po', speriamo che passi in fretta.
Lo speriamo tutti e gli rivolgiamo
baci, no. Gli mandiamo un bacio,
gli auguri di pronta guarigione.
Allora, gli mandiamo una serie di baci di cuoricini, dai, gli mandiamo i cuoricini alla nostra Silvia che ci ha scritto sulla nostra pagina WhatsApp. Allora, siamo pronti per andare con il terzo ospite, giusto? Tu mi devi ancora dire però com'è la situazione, io volevo sentire anche da Sauro, ma tu sei tu che conduci, quindi è giusto che fai tu. La situazione per quello che riguarda le società di cui abbiamo accennato in precedenza, cioè partendo dal Pesarese, da coloro che stanno arrancando in maniera brutale, che devono chiudere questa stagione, la stanno chiudendo veramente male per quello che riguarda il futuro, dalla parte dell'Elvia Recina, che voci di mercato, voci che arrivano da corridoio, no, anche lì c'è qualche grossa difficoltà, insomma è quello che sapevi tu, insomma, per quello che riguarda queste società che sono alla fine vicino alla nostra città.
Ma riguardo al Fano, è retrocesso dalla Serie C, quindi sarà in Serie D a meno di ripescaggi. Il presidente Gabellini ha detto di consegnare le chiavi al sindaco, ma il presidente Gabellini ogni anno piange e poi a luglio riesce sempre a ritrovare le motivazioni per ripartire. Chissà che non lo faccia anche stavolta, comunque sia quest'anno c'è lo scotto in più della retrocessione subita, quindi la delusione ulteriore, una piazza che è ormai stanca del patron, nonostante a mio avviso abbia fatto bene sotto il profilo organizzativo, perché ha sempre pagato tutti gli stipendi, è sempre stato puntuale, quindi da sotto quello profilo il Fano è una delle società più solide e più sane della Serie C. Purtroppo dal punto di vista tecnico non sempre sono state fatte le scelte giuste. Quest'anno, dopo due anni di sofferenza, al terzo non ce l'ha fatta a salvarsi, retrocessa. Vedremo. Sicuramente sarebbe una perdita grave, perché Gavellini è un presidente serio, un presidente anche solido, facoltoso, ma soprattutto serio, che ha rispettato tutti gli impegni. Quindi la piazza non è riuscito in pieno ad apprezzare il suo lavoro, perché i risultati non sempre sono stati all'altezza, ma non è facile quando eventualmente dovesse lasciare un personaggio del genere sostituirlo. Vedremo se, come ogni anno, poi quando sarà ora di ripartire metterà mano al cuore, alla coscienza e tornerà in sella, oppure se magari riuscirà a trovare personaggi che possono garantire personaggi seri che possono garantire continuità.
Diciamo che dietro le quinte era che questa promozione che in tre si sono combattute nell'ultimo periodo non è che sia stata proprio così tanto voluta e cercata al 100%, proprio in prospettiva di quello che era l'esborso economico che ci sarebbe stato per poi mantenerla la categoria.
Quello è un altro tipo di discorso. Quando si cambia la categoria dalla Serie D a Serie C cambia tutto, anche sotto il profilo della contribuzione, sotto il profilo fiscale, tanti altri impegni, società che a tutti i livelli, da dilettantisti che diventano professionistiche, quindi questo poi solo le società possono saperlo. Vediamo di certo che anche in altri campionati, in altri gironi, oltre al Materica che ogni anno arriva sempre secondo, non vince mai il campionato, ma abbiamo visto anche Pergolettese che aveva 6 punti di vantaggio sul Modena, alla fine si è fatta raggiungere, e domenica, perdendo lo spareggio, eventualmente salirebbe il Modena in Serie C e la Pergolettese può perdere il campionato. Ma anche al sud, Lanusei e Avellino, alla fine l'Avellino ha fatto una rimonta clamorosa, quindi non so se sia una casualità, ma le piccole medie formazioni, quando sono poi tenute al salto di categoria, molte volte arrancano proprio sul finale.
C'è un po' di freno a mano alla fine, la piazza ovviamente spinge, ma poi bisogna lavorare di testa, perché l'abbiamo detto più volte, il campionato di Serie C è veramente una sanguisuga.
Lo so,
così come è strutturato, e
perché
mi pare
non ci sono ritorni economici, esatto. Non c'è pubblico, non ci sono grandi investitori, a parte poche piazze tipo Vicenza, Monza, eccetera, e quindi diventa difficile avere ritorni economici per chi investe soldi importanti.
Certo, se sei una società seria, poi dopo devi far quadrare i bilanci, quindi o quello che non entra devi coprire. E la difficoltà, lo sappiamo, è enorme.
Per quanto diverso riguarda la Macerattese, c'è un discorso diverso, che la tifoseria non riconosce questa società, il campionato deludente non ha contribuito a riaccendere l'entusiasmo, ma adesso si piange a Macerata, ma io dico che alla fine chi potrebbe andare in eccellenza alla fine è proprio la Macerattese, perché se la seconda d'eccellenza, ovvero sia una tra Porto Sant'Epidio e Fabriano Cerreto, non andrà in Serie D, quindi perderà gli spareggi nazionali, e se la Vigor vincerà il proprio spareggio, non potranno essere ripescate né Atletico Ascoli e Civitanovese, e sarebbe la Maceratese la prima delle ripescabili. Quindi se l'eccellenza dovesse essere 18, nel caso in cui la Vigor dovesse vincere lo spareggio contro una tra Atletico Ascoli e Civitanovese, e nel caso in cui la seconda dell'eccellenza marchigiana non dovesse andare su, l'ipotetica ripescata sarebbe proprio la Maceratese. Quindi quello che oggi viene visto come un campionato disastroso, catastrofico, magari a luglio potrebbe cambiare, ecco, l'orizzonte. Però al momento c'è questa contestazione della tifoseria che non si riconosce in questa proprietà, in questa società, e quindi, ecco, dopo l'anno sabbatico il ritorno del calcio a Macerata non è stato dei migliori.
E giusto per lasciarvi con un dato statistico, poi per capire quant'è difficile mantenere la categoria, il Fano c'ha una media spettatori di 935 unità.
È all'incirca poco più, magari, o poco più o simile a quella dell'Anconitana in promozione, quindi
come fai?
È tutto dire.
Come fai a mantenere una categoria con un numero così esiguo di spettatori e poi allo stadio? Sud Tirol, e qui giusto per battere un po', no? Con qualcuno che conosciamo, ha una media di 966 spettatori.
Però Sud Tirol, e sappiamo che però investitori seri, esatto, una qualità seria, un'organizzazione anche con...
Non si basa assolutamente per quello che riguarda il numero di spettatori per rimanere in classifica.
Era nato il 278.
Andiamo sulla Virtus, 600.
Virtus Verona è logicamente terza squadra di Verona, perché c'è il Verona, il Chievo e la Virtus, quindi
600. E la Vis Pesaro 1700. Che
è quella che c'è stato che abbastanza entusiasmo nella piazza per il ritorno dopo tanti anni in Serie C. Quindi la media per la Vis Pesaro può essere giudicata soddisfacente. Però vediamo appunto che a parte Vicenza con quasi 10.000 spettatori, a parte poche altre piazze, la stessa San Benedetto che ha 2.500 di media, la Triestina con 4.500 spettatori, nelle altre piazze è difficile far calcio, è difficile superare le 1.500 unità.
278
Pordenone, che
il Renate 278 è una cosa da paura.
Renate gioca a Meda, è una squadra senza identità, una piccola realtà, 278 spettatori. Però Renate è una di quelle piccole realtà che in Serie C ci sta da tanti anni, ogni anno riesce sempre a fare gli iscritti ai campionati.
Devi coprire in qualche maniera.
Perché ha delle alleanze importanti con società professionistiche tipo l'Inter, che magari riesce a rifornirla di giocatori, di giocatori giovani interessanti che possono crescere in tranquillità in quell'ambiente.
Giusto per rimanere su Renate, poi ci fermiamo, La partita dove ha avuto più pubblico è quella che ha giocato contro il Monza, 710 spettatori.
Bellissimo, Renate Monza, quindi...
Ti rendi conto? Cioè, di cosa parliamo? Vabbè, questo per dire, sono tutti coloro che stanno dicendo e spingono, dice, ma era meglio, se già eravamo. Attenzione, questi sono i numeri, poi bisogna fare i conti in tasca per mantenere una squadra e una società e non evitare quello che abbiamo appena passato, perché era facile poi fare i buchi
e
mezzo, 2 milioni di euro.
Anche l'Avellino, quanto ha speso per arrivare allo spareggio, quindi ancora non ha vinto la Serie D, ha speso oltre 2 milioni di euro in Serie D per arrivare in Serie C, quindi il calcio poi mantenerlo, ci vogliono sponsor, ci vogliono investitori, ci vogliono proprietà solide, perché poi dopo quando si va verso certe categorie non si scherza più.
Derby, Fano, Vis Pesaro, 2049 spettatori. Andiamo in pubblicità.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Dunlop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280
380 30 80. La fortuna è una
ruota. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo con il nostro ultimo ospite per quello che riguarda il giovedì, e ricordiamo anche che questa è l'ultima puntata del giovedì di Punto Biancorosso, poi andremo in pausa, domani gran finale con l'ultima puntata del venerdì, scopriremo chi ci sarà, chi non ci sarà in questa puntata, insomma cercheremo di fare un po' il quadro della situazione. Per raccontarvi insomma gli ultimi saluti da tutta la nostra redazione, ma torna, io sono contento di riaverlo con noi, Gianmarco Della Regione, fantagazzetta.com, carta e penna, prendetela perché poi dopo non la faccio lunga in maniera che vi do il tempo se non già vi siete premuniti, perché poi Gianmarco parte e diventa un treno, non si ripete. Pronto Gianmarco?
Ciao ragazzi, buonasera a voi chi ci ascolta.
Buonasera Gianmarco, ci ritroviamo per l'ultima puntata, tu sei stata una delle novità di questa edizione di Punto Biancorosso, una delle novità più piacevoli, hai illuminato i nostri ascoltatori sulle mosse da compiere la domenica, il sabato, nel weekend, e quindi in vista del rush finale indica quali potrebbero essere le mosse giuste per i nostri fantagazzettisti.
Sì, 270 minuti alla fine del campionato, alla fine del fantacalcio, in molte leghe i giochi sono già fatti per quanto riguarda il primo posto, ma ce ne sono altrettante in cui è ancora tutto aperto per la vetta della classifica e anche per gli altri piazzamenti in zona premio. Cerchiamo dunque di dare ancora una mano ai fantallenatori che lottano e lotteranno fino all'ultimo per chiudere al meglio la propria stagione, una stagione in cui c'è un diktat assoluto da rispettare da qui al 26 maggio, ovvero schierare il più possibile giocatori motivati che in Serie A hanno ancora obiettivi da centrare, che dunque terranno alta la concentrazione e lo spirito agonistico. In tal senso le squadre coinvolte sono ovviamente quelle in zona Champions ed Europa League, quindi Inter, Atalanta, Milan, Roma, Torino e Lazio, e poi quelle impegnate nella lotta per non retrocedere dal Parma fino al Frosinone. Tutte le altre rischiano di non mettere quella cattiveria avuta fino a qualche settimana fa, o peggio ancora di giocare con le seconde linee, con scontate ed evidenti ripercussioni anche in ottica fantacalcio. Andiamo dunque come al solito a scovare quei profili, due per reparto, che possono fare la differenza nel fine settimana, giornata numero 36 che si aprirà sabato alle 15 con Atalanta-Genoa e si chiuderà lunedì sera col doppio posticipo Bologna-Parma e Inter-Chievo. A proposito di Atalanta-Genoa, vi ricordo sempre che intorno alle 14 sul sito di Fantagazzetta troverete le formazioni ufficiali, un vantaggio da sfruttare visto che poi avrete circa un'ora di tempo per eventuali modifiche di formazione, sapendo però chi avranno scelto di schierare Gasperini e Prandelli, quindi occhio. Consigliati e sorprese che cominciano ovviamente dai portieri e da Alessio Cragno. Due motivi principali che mi spingono a fare il suo nome: il rendimento molto positivo che ha il Cagliari tra le mura amiche, è praticamente opposto a quello in trasferta, e il fatto che la Lazio con Inzaghi ha pubblicamente alzato bandiera bianca nella corsa Champions, gara che arriverà a 4 giorni dalla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, fondamentale per i biancocelesti, per cui facile pensare a un turnover, e quindi Cragno potrebbe vivere un pomeriggio più tranquillo del previsto. L'altro portiere è Lucas Skorupski del Bologna, che come detto ospita il Parma nel derby emiliano. Parma quota 38, ormai quasi salvo, un punto in più dei felsinei che cercano l'aritmetica confidando anche nella Sampdoria contro l'Empoli terz'ultimo. La squadra di Mihajlovic viene dalla sconfitta a San Siro col Milan dopo una striscia di punti notevole con cui si è progressivamente allontanata dalla zona rossa. Gervini e compagni potrebbero arrivare più morbidi all'appuntamento, accontentarsi di un pari, quindi per Skorupski c'è anche la chance di tenere inviolata la propria porta. In difesa andiamo con Robin Gosens, ultimamente uscito un po' dal radar della titolarità e del bonus, visto che Castagne sta facendo davvero benissimo. Stavolta però dovrebbe essere titolare, visto che Mancini e Masiello sono squalificati. Gasperini dovrebbe arretrare a Tebur nei tre dietro, scegliendo dunque proprio Gosens e Castagne sulle corsie di centrocampo. Il Genoa è in grossa difficoltà, sebbene venga dal prezioso pari interno contro la Roma, ma l'Atalanta in casa è devastante e sugli esterni sa essere letale nello sviluppare il proprio gioco, a innescare Ilicic e Zapata. Ricordiamo che anche Gomez è squalificato. Bene anche Cedric Soares, è il momento di rispolverarlo, visto che D'Ambrosio dovrà saltare il Chievo dopo essere stato fermato dal giudice sportivo. Il terzino portoghese sarà dunque titolare e avrà una ghiotta chance per incidere in una gara sulla carta decisamente abbordabile, magari anche per convincere tutti a essere confermato nella prossima stagione. Cedric ha giocato finora appena 169 minuti in campionato, un 6 e un 6 e mezzo nel due volte in cui è andato a voto, decisamente meno di quanto fosse lecito aspettarsi. Ora però può riscattarsi e dunque chi lo ha ancora in rosa deve farci un pensierino. Passiamo al centrocampo e partiamo da Alex Berenguer, trasformato completamente da Walter Mazzarri nelle ultime settimane, complice l'assenza per l'infortunio di Iago Falche. Sta giocando stabilmente sulla tre quarti alle spalle di Belotti e con ottimi risultati. Ricorderete il gran gol col Milan al culmine di una prova fantastica, bene anche nel derby pareggiato contro la Juventus. Ora riceve il Sassuolo, che quest'anno incassa davvero parecchi gol sia in casa e sia fuori, quindi un'altra occasione per regalare e regalarsi bonus e giocate spettacolari, sperando che poi servano anche alla squadra per centrare un piazzamento europeo. Ci fidiamo nel ritorno in grande stile di Nicolò Zaniolo. Pensate, dalla 23esima giornata ha messo a referto solo un gol, dopo aver giocato davvero alla grande il girone d'andata e il mese di gennaio. Da inizio febbraio, ovvero da quando gran parte dei fantallenatori l'hanno preso come pezzo pregiato nelle aste di riparazione, è arrivato un calo drastico, accompagnato non solo da nessun altro bonus, ma anche da qualche insufficienza di troppo. Affronterà una Juventus sazia di punti, poco motivata nelle ultime settimane, e sulle tracce proprio di Zaniolo per la prossima stagione. Chissà che non possa arrivare proprio quella rete che convincerebbe ancora di più la dirigenza bianconera a investire su di lui per il futuro. Chiudiamo con l'attacco. Va schierato contro il Milan Luis Muriel, nonostante anche lui sia in fase nettamente calante. Sono queste però le gare che lo fanno esaltare, le partite in cui il colombiano sforna a ripetizione giocate di alta scuola. Peraltro la squadra di Gattuso ha sì vinto col Bologna nella scorsa giornata, ma sembra aver smarrito da tempo quella freschezza atletica e quelle trame di gioco che l'avevano portata al quarto posto fino a pochi turni fa, tant'è vero che adesso non è di certo favorita a rientrare in zona Champions. Muriel non segna in campionato dalla 27esima, è giunto assolutamente il momento di tornare a far felici chi gli darà ancora una volta fiducia. Ultimo nome della settimana e della stagione per il nostro attacco, Stefano Okaka. Spesso con l'avvento di Tudor l'attaccante dell'Udinese ha saputo cambiare il corso delle partite entrando dalla panchina, destino che pare debba ripetersi anche sul campo del Frosinone, lì dove potrebbe arrivare un altro importante mattoncino verso la salvezza. Pussetto e Lasagna al momento sono in vantaggio per comporre il tandem offensivo dei friulani. Ad ogni modo, al fantacalcio Okaka può essere un'ottima puntata, perché nel secondo tempo può risultare un fattore decisivo, magari mettendosi in proprio, migliorando il bottino di due reti collezionate da gennaio fino ad oggi.
Quale, a tuo avviso, ormai siamo giunti a fine stagione, è stato il giocatore, la sorpresa, quello che si è rivelato maggiormente determinante negli equilibri dei nostri fantagazzettisti?
Escludendo Fabio Quagliarella, che comunque è un abitué del nostro campionato, senza dubbio non posso che fare il nome di Christoph Piontek. C'era un po' di scetticismo su di lui già da quest'estate, in cui molti addetti ai lavori dicevano: guardate, questo sarà il nuovo Lewandowski, destinato a fare una gran carriera già al primo anno in Italia. Poi i 4 gol a Lecce in Coppa Italia, sì, è vero, sempre 4 gol solo, ma sempre contro un avversario di categoria inferiore, sicuramente non di spessore, però qualche indizio già era arrivato da allora. Chi ha saputo cogliere quei segnali importanti nelle aste estive, poi è stato ampiamente ripagato già dalle primissime giornate col Genoa, ricorderete praticamente un gol a partita nelle prime settimane, scetticismo che comunque lo ha accompagnato anche col trasferimento a gennaio dal Genoa al Milan. Ma il salto nella Big e tante altre cose, in realtà poi Piontek, al netto poi delle ultime 3-4 settimane in cui tutta la squadra non gira, soltanto lui, e per questo è a secco di gol, ha saputo confermarsi anche ad altri livelli con il Milan, con una squadra che lotta per ben altri traguardi rispetto al Genoa, ovvero per la zona Champions. Quindi assolutamente non posso che fare il nome del polacco, che sicuramente quest'estate sarà battuto nelle Alpi a prezzi decisamente superiori rispetto a quanto è stato fatto l'anno scorso.
Bene Gianmarco, grazie per essere stato con noi, speriamo di ritrovarti con l'inizio della nuova stagione.
Grazie di cuore a tutti, spero in primis che le mie dritte possano aver aiutato almeno in parte voi e i vostri radioascoltatori a ottenere qualche risultato positivo al Fantacalcio. Tra qualche giorno anche noi ci fermeremo, ricarichiamo le pile e poi via allo studio estivo matto e disperatissimo per la prossima asta di agosto. Il solito auspicio che posso fare è che anche per la prossima stagione che il bonus sia con voi.
Grazie ancora e buona estate Gianmarco.
A voi, grazie.
Grazie, un saluto.
Lasciamo Gianmarco della Regione, per voi fantagazzetta.com per continuare ad essere aggiornati per quello che riguarda questa come possiamo dire, disciplina,
nuova disciplina che ormai approfondita nel corso di Punto Biancorosso di questa stagione.
Vedo che anche se non tutti sono d'accordo sulle scelte fatte, indicate, qualcuno dice no, ma è meglio questo invece che l'altro. Vabbè, questo fa parte dei 60 milioni di tecnici che ci sono in Italia. E a proposito, poi ci chiudiamo anche noi, a proposito di 60 milioni di tecnici, ma te l'aspettavi tu la fine dell'Ajax e del Barcellona?
No, sì, entrambi dopo il risultato dell'andata, no, magari la finale, che in finale ci potesse andare il Tottenham all'inizio era ipotizzabile, però dopo lo 0-1 dell'andata e il 2-0 nel primo tempo non me lo aspettavo sicuramente, e quindi è stata una rimonta importante, ancora più importante quella del Liverpool. Ci poteva stare che Liverpool sbattesse fuori il Barcellona magari quando è uscito l'abbinamento, ma dopo il 3-0 dell'andata mai avrei pensato nel 4-0, anche se il Barcellona per la seconda volta dopo l'eliminazione della scorsa stagione contro la Roma è andato incontro alla stessa storia, ovvero sia un'andata importante, quasi con risultati in cassaforte, ed un ritorno disastroso in cui ha compromesso tutto. Quindi non ha immagazzinato l'azione della scorsa stagione da Roma, e contro il Liverpool si è fatta beffare in modo clamoroso, ma onore al Liverpool che insomma ha effettuato una partita di ritorno incredibile.
Insomma, ci si aspettava uno scontro Messi-Ronaldo e entrambi fuori. Quindi
esatto,
è una bella legnata
critiche,
anche per le due società.
Tante polemiche verso questi giocatori che magari sono osannati quando risolvono le partite e invece vengono deprezzati quando le loro squadre non raggiungono la finale, però stiamo parlando dei due giocatori migliori al mondo, quindi c'è poco da discutere, poco da aggiungere, nonostante il risultato negativo delle rispettive squadre.
Bene, siamo alla conclusione di questa puntata di Punto Biancorosso. Daniele, io spero che anche in questa stagione tu ti sia divertito come ci siamo divertiti noi, abbiamo sofferto assieme, abbiamo goduto assieme per tanti gol e tanti commenti che abbiamo fatto, e spero vivamente che resterai con noi anche nella prossima stagione.
Sicuramente, mi sono divertito, abbiamo compiuto come radio, a mio avviso, molti passi avanti, abbiamo aggiunto tasselli importanti nella conduzione, e quindi c'è stata ampiezza di informazione, ampiezza di voci durante le varie puntate settimanali, ogni giorno condotte da un giornalista o un conduttore diverso, quindi ognuno con le proprie idee, ognuno con il proprio modo di fare, e quindi secondo me per le gesta, ecco, per le categorie che come l'Anconitana è costretta a disputare, che non rispecchiano il valore della sua storia, del suo blasone, così a mio avviso siamo di un altro pianeta rispetto a queste latitudini. Però non dobbiamo mai esaltarci, ma continuare a lavorare sodo per
testa
migliorare
bassa.
per migliorare ulteriormente.
Ci hanno dato dei pazzi proprio per lo spazio che davamo alla...
forse al di fuori possiamo essere visti così, ma allora, oltre che il nostro lavoro è anche la nostra passione, quindi continuiamo a portarla avanti, perché poi chi ci crede alla fine i risultati li raggiunge, quindi non so quando, non so in che tempo, però un giorno arriveremo dove tutti, parlo squadra, tifosi e stampa, dove meritiamo di essere.
Domanda d'obbligo anche per te, la stessa che hai fatto anche nel corso di questa stagione ai nostri ospiti: ti saresti aspettato che in così tanti avessero continuato a seguire i colori biancorossi?
No, sinceramente sono rimasto stupito anch'io, proprio per l'entusiasmo, ma per l'interesse che ruota attorno al Corinthians, anche se magari, anche chi non va allo stadio, secondo me si tiene informato, si informa, legge, ascolta la radio, guarda le trasmissioni. Quindi in un certo senso mi ha colpito, perché stiamo parlando anche non solo di giovani che magari si avvicinano per la prima volta al mondo biancorosso, quindi queste sono le categorie, queste devono seguire, ma anche e soprattutto di gente che ha visto categorie ben superiori, ben più importanti, che continuano nonostante tutto a perseguire questa fede, nonostante possono tranquillamente, no, snobbare lo stadio o le partite che si giocano in dimensioni non consone alla storia. Però nonostante abbiano visto ben altri palcoscenici, continuano a trepidare per i colori biancorossi, a tenersi informati, aggiornati, e questo è sicuramente un motivo di vanto per loro e per noi della stampa, di continuare a dare loro le notizie e le informazioni che meritano.
Notizie e informazioni che meritate e che, come sempre, potrete continuare a recepire grazie a Daniele Titarelli e al Corriere Adriatico, perché non dimenticate che Daniele Titarelli è penna del Corriere Adriatico, quindi con Guido Montanari, Paolo Papili, Silvia, insomma con tutto lo staff del Corriere Adriatico continuerete a essere aggiornati. Cercheremo di fare la stessa cosa anche noi, tenervi aggiornati con, non più con una striscia quotidiana, ve lo ricordo, ma all'interno dei nostri notiziari, comunque dando spazio proprio alle news del settore sportivo che ci riguarda a vicino, che è quello dell'Anconitana. Una cosa a proposito del pubblico, Daniele, che mi è piaciuto veramente tanto in questa stagione, è che noi siamo abituati alle presenze a organetto. Un momento c'è il mantice che si gonfia, quindi c'hai una bella capienza per magari una partita di cartello, eccetera, e poi si sgonfia completamente il mantice, rimane solamente il nucleo, quello ridottissimo che segue i colori biancorossi. Invece in questa stagione c'è stata una costanza.
Sì, c'è stata una
costanza. Questa stagione, chiedo scusa, non in questa stagione, in questa ripartenza dell'Anconitana, non parliamo più di Ancona, ma dell'Anconitana, c'è stata una costanza. Una costanza è un aumento progressivo poi delle presenze.
Sì, partiamo da una media circa di 700-800 spettatori, poi nelle partite clou abbiamo anche superato le 2000 unità, vedi quelle con l'Osimana, quelle con la Vigor, oppure le 1000-1100 per partite abbastanza importanti. Quindi sicuramente quello zoccolo duro di 700-800 spettatori va conservato. E poi ecco, con le categorie che aumentano, magari quest'anno abbiamo visto una piccola crescita di presenze medie, il prossimo anno si potrebbe aspirare ad un'ulteriore piccola media crescita, per poi esplodere quando si tornerà nel professionismo. Poi il pubblico quest'oggi adesso a qualsiasi latitudine è cambiato, non c'è più il numero di presenze che c'era un tempo, anche per categorie meno importanti, però si può aspirare costantemente a migliorare le medie.
E quindi diciamo che non c'è in questa stagione chi, come succedeva come nelle precedenti, saliva sul carro dei vincitori. Non c'è, perché sono tutti vincitori, tutti coloro che hanno seguito in queste stagioni l'Anconitana sono tutti vincitori, perché tutti si sono ritrovati, che se ne dica, si sono ritrovati attorno a questi ragazzi. A qualcuno, vabbè, non è più un ragazzo, ma come il nostro capitano, è il capitano, ma si sono ritrovati anche con giocatori, con ragazzini, e a supportarli e fargli sentire che erano importanti. Sono importanti, perché se vestono la nostra maglia sono importanti in ogni caso, sia se ha 18 anni che scende in campo, sia se ne ha un pochino di più. ma se veste la nostra maglia e dimostra di amarla, è un giocatore dell'Ancona, dell'Anconitana, ed è importante per noi. Per questo noi abbiamo dato spazio, qualcuno ci diceva, vabbè, ma chi avete portato, ma chi è, chi lo conosce? Ecco, te lo facciamo conoscere a questo ragazzo che arriva dalle giovanili, che non ha esperienze importanti, ma noi ci auguriamo che le faccia, se le farà con la maglia dell'Anconitana, ben venga, avrà un ottimo ricordo di tutti coloro che l'hanno applaudito allo stadio del Conero. Bene, non la facciamo lunga, domani è l'ultima puntata, è replica alle 13.10 quella di oggi. Daniele, ancora una volta un abbraccio, grazie per essere stato con noi, poi è piacere di risentirti nel corso di questa 60 giorni che ci separano all'inizio della nuova avventura.
Un ringraziamento a Radio Tua per lo spazio che continua a darmi, per la fiducia, e ecco, ringraziamento a tutti gli ascoltatori che tengono alte i dati d'ascolto, e sicuramente, ecco, li terremo aggiornati anche quest'estate con varie notizie sul mondo, sul pianeta biancorosso, perché come al solito ne avverranno tante, non di negative come negli anni passati sulle vicissitudini societarie, ma tante a livello di mercato, che è l'argomento che più interessa ai tifosi biancorossi. Finalmente, dopo è da un paio di estati che si può parlare solo esclusivamente di quello, quindi cercheremo in ogni modo di tenerli aggiornati.
A domani.
Grazie.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.